Buongiorno fratelli, andiamo alla parola del Signore per vedere cosa ci dice la scrittura in Efesini capitolo 1 versetto 18. Ricordate che continueremo il messaggio della domenica scorsa. La domenica scorsa stavamo parlando che Dio ci dia occhi spirituali, che ci dia discernimento spirituale, affinché possiamo penetrare nelle realtà spirituali, cosa che non possiamo contemplare con gli occhi, con i nostri occhi fisici, però che la illuminazione dello Spirito sia nei nostri occhi e possiamo vedere come Gesi, il servo del profeta Eliseo, potremo vedere molto bene. E credo che ci sono molte cose che dobbiamo ancora vedere nella vita cristiana. Ricordatevi quel versetto meraviglioso di Geremia 33:3. Chiamami e io ti risponderò e ti mostrerò cose, ossia ti rivelerò cose grandi e occulte che ancora non conosci. Però fratelli e sorelle, noi le conosceremo e il Signore ce le rivelerà. Abbiamo bisogno di una vista spirituale. E in Efesini capitolo 1 versetto 18 dice: ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Fratelli, che eredità preziosa che Dio ha per ognuno di noi, e vi dico non solamente là nel cielo, se no anche qui sulla faccia della terra. Il Signore ha cose meravigliose per il suo popolo, cosicché continuiamo con il messaggio della parola del Signore. Ci sono milioni di persone che sono passate all'eternità, però sono passate all'eternità in una situazione lamentevole, perché con quello che hanno incontrato è la condanna eterna, perché quelle persone che sono nate, sono morte senza conoscere Cristo, queste persone sono state condannate eternamente. È lamentevole dirlo, però così dicono le Sacre Scritture. Queste persone nella loro vita non si sono resi conto del tormento eterno, del destino dove sarebbero andate. E io credo che queste persone, se lo avessero saputo, avrebbero pensato, cercato di vivere meglio la loro vita. Però le volte, siccome non c'è una visione spirituale, non c'è conoscimento, la gente trova delle sorprese quando passa da questa vita. Ci sono molte persone che io credo che avrebbero voluto avere una visione spirituale, avrebbero voluto aver capito qual era la realtà spirituale del cielo, dell'inferno, per poter scegliere meglio il loro cammino, per scegliere meglio dove poter andare. Però siccome non avevano occhi spirituali, non hanno potuto contemplare questa situazione. Noi tutti, lo ripeto, dobbiamo dar grazie a Dio, perché il nostro Padre Celestiale ha voluto rivelarci il suo Figlio Gesù Cristo. Abbiamo creduto in Lui e adesso siamo salvi, gloria a Dio. La salvezza, fratelli, è questo dell'essere salvi. Alle volte la gente lo considera chissà come il fine della vita cristiana. Però, fratelli, questo è l'inizio della vita cristiana. Quando riceviamo Cristo come Salvatore personale è come arrivare davanti a un oceano, dove noi cominciamo appena appena con i nostri piedi a toccare l'acqua. Così è quando uno riceve Cristo, perché noi dobbiamo camminare dentro un oceano interno, intero, e questo oceano dobbiamo scartare alcune cose, però ci arricchiamo di tutto quello che troviamo durante questa via. Così è la vita cristiana che il Signore ci presenta a ognuno di noi. Cosicché, come possiamo navigare in questo oceano? Questo è importante nella vita cristiana. Non è semplicemente compiere con un programma nella chiesa, assistere alla chiesa il giorno di domenica, ai culti, e chissà anche venire al culto di preghiera o celebrare un servizio nei giorni infrasettimanali. Sembrerebbe che questo è tutto, però questo non è tutto. Noi dobbiamo navigare in questo oceano di cui abbiamo accennato anche, perché lì ci sono tesori spirituali. Questo abbiamo letto nella Bibbia. C'è un'eredità meravigliosa che Dio ha per ognuno di noi. Allora, fratelli, noi che siamo cristiani, noi che siamo figli di Dio, noi non possiamo camminare nella vita cristiana come ciechi, come parlavamo la domenica scorsa. Noi non possiamo camminare come dei ciechi, senza arricchirci spiritualmente, o camminare in una forma senza cura nella vita cristiana. Noi non possiamo fare questo, fratelli. Allora, che Dio continui ad aprirci gli occhi spirituali, affinché possiamo contemplare quello che Dio vuole fare nelle nostre vite e quello che vuole fare attraverso delle nostre vite. Quando parliamo di quello che Dio vuole fare attraverso la mia vita, è perché Dio ci vuole dare un ministero. È perché Dio vuole che noi siamo un canale, uno strumento nelle mani del Signore. Allora, in secondo luogo, perché il primo punto l'abbiamo visto domenica scorsa, il primo punto di domenica scorsa era che Dio ci apra gli occhi spirituali affinché possiamo capire quanto è vicino il rapimento della nostra Chiesa. Questo abbiamo meditato domenica scorsa. Ora dobbiamo vedere un altro punto, che il Signore ci apra gli occhi spirituali, che ci apra gli occhi spirituali affinché possiamo vedere, affinché vediamo che nella nostra vita cristiana ci sono tante cose che stanno morendo, tante cose che stanno morendo nella nostra camminare cristiano. E questo non è una mia invenzione, se non che sta in Apocalisse capitolo 3 al versetto 2, le parole che il Signore ha detto alla chiesa di Sardi. Lì nel versetto 2 dice alla chiesa amata: sii vigilante, ossia stai attento, apri gli occhi come una guardia, stai attento. E perché devi stare attento? Perché bisogna raffermare il resto che sta per morire. Nella chiesa di Sardi c'erano cose che stavano per morire. Oggigiorno, fratelli, succede la stessa cosa. Succede la stessa cosa. Ci sono cose che stanno morendo nella chiesa o nelle chiese cristiane. Cosa può star morendo nella nostra propria vita, fratelli? Per esempio la santità. La santità. Noi tutti siamo stati perdonati. Abbiamo sperimentato l'amore di Dio nelle nostre vite. Siamo stati comprati col sangue prezioso del Signore. Siamo stati lavati col sangue prezioso dell'agnello. E adesso il Signore ci chiama santi. Adesso il Signore ci chiama giusti, gloria al Signore. Pertanto il Signore aspetta che noi seguiamo il consiglio e cominciamo a crescere nella santità, cominciamo a svilupparci nella santità, che siamo come quest'uomo chiamato Giobbe, che era un uomo appartato completamente dal male. Il Signore ha detto in un'opportunità: siate santi perché io sono santo. E se Egli è santo, fratelli, Lui ci riceverà nella sua presenza se noi cominciamo a vivere in santità. Questo della santità, fratelli, per Dio è cruciale. Guardate per esempio il caso di Mosè, quando il Signore lo voleva utilizzare, quando egli era passato per la scuola e per la palestra di Madian per 40 anni, Dio lo aveva fatto diventare l'uomo più mansueto sulla faccia della terra, aveva controllo sulla vita di quest'uomo e soprattutto sul suo temperamento. Però, fratelli, Dio ha dovuto parlare della santità a Mosè. Sembrerebbe che quest'uomo era arrivato alla perfezione in questo senso, però una volta quando Mosè si avvicina al pruno ardente, il Signore gli parla e gli dice: Mosè, Mosè, e gli risponde: eccomi Signore. E il Signore gli dice: togli i sandali dei tuoi piedi, perché il luogo dove sei è santo. Ossia, nessuna cosa immonda può calpestare il luogo santo. Che cosa voleva dire il Signore a Mosè? Il Signore non aveva problema certamente con i sandali, materialmente parlando. Anche questi sandali sicuramente avevano una suola molto sporca, perché erano sempre in contatto con l'immondizia del deserto. Mosè era pastore di pecore e immaginatevi che cosa calpestavano le suole dei suoi sandali. Sicuramente erano pieni di sterco delle pecore. Però quello che il Signore ha voluto dire a Mosè: Mosè, togli i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo dove sei sei santo, così come le suole dei tuoi sandali sono state in contatto con l'immondizia del deserto, così voglio dirti, Mosè, che il tuo cuore è contaminato, e se io devo fare qualcosa per mezzo tuo e voglio utilizzarti, dobbiamo trattare da santità a santità, altrimenti io non ti posso utilizzare. Fratelli, la santità è cruciale nella nostra relazione con il Signore. Così anche è stato detto a Giosuè, che ha detto che doveva dire al popolo: santificatevi, perché domani Dio farà meraviglie fra di voi. Giosuè era al punto di cominciare la guerra per la terra promessa, però per essere preparati per questa guerra ha ricevuto l'ordine, in modo che il popolo si potesse santificare, di questo modo potesse essere preparato per ricevere le benedizioni del Signore. Sembra, fratelli, che la parola santità non è molto popolare nella Chiesa. Non è una parola molto popolare. La parola santità nella Chiesa non è molto ascoltata nella Chiesa. La parola popolare è la prosperità, prosperità, prosperità. Però la parola santità non è molto popolare nella Chiesa. Non è molto accettata, fratelli, in modo che noi cominciamo a combinare il profano con il santo. Cominciamo a vivere alcuni credenti con un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. Ci piacciono le cose di Dio, amiamo le cose di Dio, vogliamo conoscere di Dio, però vogliamo conoscere e sapere anche del peccato. E fratelli, questo non può essere. Una cosa voglio dirvi: che noi possiamo essere compiacenti con il diavolo, con tutto quello che il diavolo ci presenta. Noi possiamo essere condiscendenti con il peccato, però il peccato e il diavolo non saranno compiacenti e arrendevoli con noi. Non lo saranno mai, in nessun modo. E il giorno che il peccato e il nemico cominceranno a colpirci, lo faranno con durezza, lo faranno con molta durezza. Pertanto questa mancanza di santità nelle nostre vite ci porta a due cose. Quanti di voi vorrebbero che si compia quello che dice il Salmo 23, dove dice: il bene e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita, e nella casa dell'Eterno io dimorerò per lunghi giorni. Parole meravigliose. Chi non vorrebbe questa benedizione? Però per mancanza di santità cari fratelli e sorelle, noi non potremmo contare con l'appoggio, con la grazia, con il favore, con la misericordia di Dio tutti i giorni della nostra vita. Così chiaro e tondo è la cosa, fratelli. Il Signore non è flessibile su queste cose. Egli ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma quello che io ho detto non passerà mai, ossia la parola di Dio non cambierà. L'altra cosa che ci può sopravvenire per la mancanza di santità, quello che dice in Ebrei 12, versetto 14, dove dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Cosicché, fratelli, le chiese sembrerebbe che stanno morendo alla santità, sembrerebbe che la purezza e la santità si sta sfumando. Guardate, fratelli, se alcuni non apprezzano la santità, il Signore dice: quello che è immondo sia più immondo ancora, però quello che si santifica si santifichi ancora di più, perché questo ottiene un premio. Però una delle cose che si stanno morendo nella Chiesa, fratelli, è la santità. In secondo luogo, un'altra cosa che si sta morendo nella Chiesa poco a poco, gradualmente, è l'obbedienza alla parola del Signore. L'obbedienza alla parola del Signore. Se noi andiamo agli inizi della razza umana e ci trasferiamo al giardino dell'Eden, al paradiso terrestre, dove c'erano Adamo ed Eva, ascoltate, fratelli, perché questo che vi voglio dire nel secondo capitolo di Genesi, questo tema è anche nell'ultimo capitolo di Apocalisse, capitolo 22 di Apocalisse. Allora, l'unica condizione per cui Adamo ed Eva potessero permanere nel paradiso terrestre e potessero godere delle benedizioni del cielo, della compagnia, fratelli, del Signore, era semplicemente l'obbedienza. Affinché potessero permanere nel paradiso terrestre e avere comunione con l'Eterno, non gli ha chiesto pregate, amatevi gli uni gli altri, non gli ha chiesto di umiliarsi, no, fratelli, non ha chiesto niente di queste cose, ha detto solamente che obbedissero alla parola del Signore. Però cosa succede oggigiorno? Noi alle volte non stiamo obbedendo, non mi riferisco a tutti i cristiani, però ci sono molte persone in cui l'obbedienza sta morendo. E il Signore dice che dobbiamo onorare il padre e la madre, che è il primo comandamento con promessa, affinché ci possa andar bene nella vita che Dio ci ha dato e possa essere di lunga vita sulla faccia della terra. Però il giovane non onora suo padre e sua madre in nessun modo. Si ribella perché vuole andare nel mondo. Il Signore ci parla a ognuno di noi e parla ai giovani e dice loro che fuggiamo dalle passioni giovanili, però è proprio lì dove la gente vuole stare, disobbedendo la parola del Signore. Il Signore ci dice che non mentiamo gli uni agli altri, però è proprio quello che stiamo facendo, soprattutto quando siamo sotto la pressione della vita, ci mentiamo gli uni con gli altri, una volta e ancora una volta. Quando il Signore ci chiede che non salga dalla nostra bocca parolacce, lì noi stiamo incompiendo la parola del Signore. Cosicché cosa sta succedendo? La virtù dell'obbedienza, la capacità per obbedire, fratelli, è come che sta sfumando dalla Chiesa. Se la santità si sta morendo, se l'obbedienza sta morendo nella nostra vita, fratelli, allora dove andremo a finire noi? Se sta morendo la preghiera, questo, fratelli, è vitale, è importante. Quando una persona ha perso l'appetito per i cibi e persiste in questo modo di vivere, in non mangiare perché sta perdendo appetito, sicuramente questa persona è malata, e se continua così, questa persona morire, irreversibilmente dovrà morire. Così succede anche nella vita cristiana, quando noi non abbiamo più appetito per la persona di Cristo, non vogliamo più andare al trono della grazia, non mi interessa molto stare nella presenza del Signore. Che cosa pensate che succeda? Che la nostra vita comincia a debilitarsi, noi ci ammaleremo spiritualmente, questa malattia ci può portare alla morte spirituale. Che cosa tremenda, fratelli! E non solamente questo, per mancanza di tempo potrei parlarvi di tante cose che stanno morendo nelle chiese oggigiorno. Fratelli, nella chiesa sta morendo la fede in Dio. Perché, guardate fratelli, io ho conosciuto persone che vengono alla chiesa e il giorno dopo si vanno a mettere in un centro spiritista, perché la fede in Dio si sta morendo, il servizio al Signore sta morendo, pochi ormai vogliono servire, sta morendo l'autorità che Dio ha dato al credente, nessuno la vuole utilizzare, sta morendo il timore reverenziale a Dio, sta morendo l'impegno che dobbiamo a Cristo e alla sua causa. Tutto questo sta morendo, fratelli, sta morendo, ascoltatemi bene, fratelli, la chiamata, Dio ci ha chiamati e ci ha riempiti, e in alcuni casi speciali ci ha riempiti di virtù, di abilità naturali, ci ha riempito dell'unzione dello Spirito Santo. C'è una chiamata particolare per la nostra vita, ma siccome noi siamo occupati nei nostri buoi e nelle nostre piantagioni, nessuno vuole servire il Signore. La chiamata sta morendo gradualmente, muore la testimonianza personale, muore la verità, perché onoriamo più la menzogna che la verità. Sta morendo il nostro primo amore. Vi ricordate, fratelli, i primi giorni, quando la gloria di Dio la sentivamo nella nostra vita, quando eravamo giovani e appena nati nel Signore, eravamo il primo amore e era qualcosa meraviglioso. Che cosa è successo in tutto questo? Si è sfumato. La fedeltà allo stesso modo sta morendo. La gloria di Dio nelle nostre vite sta allontanandosi da ognuno di noi. E se tutto questo, fratelli, si allontana, allora cosa resta nella nostra vita? Se tutto questo si sfuma, solamente ci resta solamente il guscio di cristiano. Che il Signore ci dia occhi spirituali affinché noi ci possiamo rendere conto. Chissà per la falta di interesse o per non la poca cura o per la nostra superficialità, che ci rendiamo conto che ci sono cose che stanno morendo nelle nostre vite. E questo, fratelli, è molto triste nella vita di un vero credente. In terzo luogo, fratelli, che Dio ci apra i nostri occhi, ci dia occhi spirituali. E perché ci deve dare occhi spirituali? Ci darà occhi spirituali affinché noi, ascoltate bene, nella vita che il Signore ci ha dato possiamo fare buoni acquisti. Ci sono tre cose molto preziose che la Bibbia ci raccomanda di comperare. Se noi avessimo l'opportunità come quella che ha avuto Salomone, chiedimi quello che vuoi, ha detto il Signore, che chiederemmo noi, fratelli? Che cosa chiederemmo noi? Alcuni molto furbi direbbero al Signore: Signore, fama, potere e tanto denaro. Sì, così direbbero al Signore. Altri che chiederebbero al Signore, chissà non al Signore ma alla vita, vizi, sesso e appetito. Dice il Signore: il ventre è per il cibo è per il ventre. E il ventre, però i due periranno. È terribile, fratelli. Quelli che chiedono fama, potere, molto denaro, li vediamo, qualcuno che li uccidono, qualcuno che si suicidano. Che cosa succede, fratelli? Io so che alle donne piace molto l'oro, le gioie. Che chiederebbero? Bei vestiti, molti gioielli, va bene, per noi uomini sarebbero cerchi di magnesio, belle macchine, va bene il vostro denaro, però io vorrei, fratelli, questa mattina che voi includiate nella lista delle cose che chiederemo al Signore. Io vorrei che vi voglio raccomandare tre cose di cui parla la parola del Signore. In primo luogo, fratelli, Isaia, capitolo 55, versetto 1. Voi chiederete: fratello Ettore, dove compreremo questo di cui ci stai parlando? La parola del Signore ci dice in Isaia 55, 1: a voi tutti che siete setati, venite le acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate senza denaro, senza denaro. Ossia, fratelli, che solamente da Dio possiamo comprare cose meravigliose. Ci sono cose meravigliose che il Signore vende, che noi dobbiamo comprare per le nostre vite, soprattutto la nostra vita cristiana. Allora ci sono tre cose di cui vi voglio parlare. Andiamo a Apocalisse capitolo 3 versetto 18 e lì vedrete le tre cose che di cui abbiamo bisogno e che dovremmo comprare dalla mano di Dio. Nel versetto 18 ci dice che noi dobbiamo comprare oro raffinato col fuoco. Ti consiglio di comprare da me dell'oro raffinato col fuoco. E io vi chiedo: che cos'è l'oro raffinato col fuoco? Non si riferisce all'oro comune, materiale, che noi conosciamo. Non si riferisce in nessun modo a questo. Perché, fratelli, qua nel versetto 18 il Signore ci sta parlando di un oro speciale. Ci sta parlando di oro del cielo. Ci sta parlando di oro di Dio, fratelli. E qual è l'oro di Dio, fratelli? Affinché possiamo avere un'idea di che cos'è questo, andiamo alla prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 7, e lì troveremo l'oro di Dio, perché il versetto 7 ci dice la parola che l'oro comune si prova col fuoco. Però qual è quella cosa che è più preziosa dell'oro raffinato col fuoco? È la fede. E come si prova la fede? Anch'essa si prova col fuoco. Allora qui ci sta parlando il Signore e ci dice: guarda, figlio mio, io ti consiglio di comprare oro affinato nel fuoco. Che cos'è questo oro raffinato nel fuoco? È la nostra fede, fratelli. La fede che il Signore ci dà e mette nei nostri cuori. Questo, fratelli, è un tesoro glorioso, meraviglioso per i figli di Dio. Allora, solamente Cristo possiede questo oro affinato col fuoco. Quest'oro non lo conterremo nelle librerie cristiane, non lo conterremo neanche nei templi. Non ce lo può dare nessun pastore, nessun evangelista, nessun missionario ci può dare questo oro affinato col fuoco, perché solamente Cristo lo possiede. Come possiamo allora ottenere questo oro raffinato che è la fede? Come ci può venire questo quest'oro, come può venire la nostra vita, come può essere nostra proprietà, come possiamo comprare quest'oro raffinato col fuoco. Romani 10:17, semplicemente così. Che dice Romani 10:17? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Alleluia! La parola di Dio. Se noi ci esponiamo a questo libro non è un libro qualsiasi. Questo libro non è neanche, come dice, una religione che contiene la parola di Dio. No, fratelli, questa è la parola di Dio. E Cristo ha detto di questa parola, queste parole che stanno scritte, la parola che io ho detto a voi, sono spirito e sono vita. Gloria a Dio. E l'apostolo Paolo ha detto di questa parola: non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è potere di Dio. Cosicché se noi cominciamo a leggere con fede le Sacre Scritture, con interesse, oh fratelli, che cosa meravigliosa! C'è gente che dice: datemi la Bibbia perché la voglio esaminare. No, fratelli, è la Bibbia che esamina noi. È la parola che esamina noi e ci svela le cose orribili e spaventose che ci sono nella nostra vita. E la parola ci parla perché è la parola di Dio, e la parola di Dio è parola viva. Come allora cresce e si sviluppa la fede? Come possiamo acquisire fede? Per mezzo delle Sacre Scritture. Per quelli che hanno lasciato la Bibbia in qualche angolino e si riempie di polvere e tolgono la polvere solamente per venire al culto, questi non la possono certamente trovare. Fratelli, apprezziamo la parola di Dio, perché questo riempie i nostri cuori. Come può venire la fede? Luca, capitolo 17, versetto 5. I discepoli erano riuniti con il Signore, e il Signore avevano visto come il Signore conduceva il suo ministero. I discepoli volevano essere come il Signore, sapevano di questa fede che Cristo aveva nel Padre, e dicevano: Signore, aumentaci la fede, ossia che era una richiesta, e noi anche dobbiamo chiedere a Dio che questa fede possa essere aumentata nella nostra vita. Di questo modo verrà la fede. E allora chi possiede questa fede? Chi ha questa fede? Però non la fede intellettuale, perché vi voglio dire anche questo. Ci sono due tipi di fede: la fede intellettuale e la fede del cuore. La fede intellettuale, che è quella che io riproduco nella mia mente con pensieri positivi, questa fede non ci servirà molto. E la prima prova dura che passeremo, questa fede andrà sotto la suola delle scarpe, perché non serve la fede intellettuale. Ci serve la fede di Romani 10:9, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto non nella tua mente, ma nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questa è la fede che conta, la fede del cuore. Allora, fratelli, già stabilendo questo che stiamo dicendo qua nelle Sacre Scritture, quelli che possiedono questa fede, anche siano persone materialmente povere, queste persone diventano ricche. Queste persone diventano ricche. Non dice Giacomo 2:5, il Dio non ha scelto, allegratevi con quello che sto dicendo, Dio non ha dunque scelto poveri di questo mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno. Per coloro che lo amano, scusate, gloria al Signore, che bello, fratelli, e seleziona anche i ricchi, e perciò diventeranno doppiamente ricchi. Cosicché, fratelli, questa è una grande possessione che dà ognuno di noi. Come una persona non sarà ricca e vittoriosa? Per quello che dice prima Giovanni 5, capitolo 4. Lì la parola ci dice che la vittoria che ha vinto il mondo è la nostra fede, la fede che abbiamo nel Signore Gesù Cristo. Che cosa ci può distruggere la nostra vita? Quello che ci possono distruggere sono i poteri demoniaci, le passioni, le sconfitte, le sofferenze, i dardi del maligno, le afflizioni del mondo. Il Signore ci ha detto: molte sono le afflizioni del giusto, però di tutte queste il Signore lo libererà. In questo mondo avremo afflizione, però abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. E se Egli ha vinto il mondo, noi abbiamo fede in colui che ha vinto. Pertanto in 1 Giovanni 5,4 ci dice: e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. Un'altra cosa che ci raccomanda la Bibbia, che noi dobbiamo comprare da Dio, è versetto 18, vesti bianche. Vesti bianche. A che cosa si riferiscono queste vestiti bianchi? Non si riferisce alle vesti fisiche o materiali. I farisei di quel momento vestivano tuniche bianche, lunghe, con maniche larghe, e si mettevano nei crocicchi e nei parchi della città, alzavano le mani per dare apparenza di pietà, però il Signore gli ha detto: fuori, vi vedete molto bianchi, però dentro c'è un'immondizia terribile. Allora le vesti bianche non è l'esteriore, le vesti di cui parla qua la parola di Dio sono le vesti dell'alma. Se le vesti bianche sono bianche perché abbiamo messo un potente detergente che si vende qua nel paese, allora le vesti dell'anima saranno bianche perché abbiamo applicato il detergente superiore a tutti i detergenti, che è il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che lava il cuore di ogni malvagità, di ogni male. E allora il Signore ci raccomanda: compra delle vesti bianche. In altre parole, le vesti bianche sono il perdono dei peccati e il lavacro che il Signore ha fatto col suo sangue prezioso. C'è un versetto, fratelli, che io voglio che voi non dimentichiate mai, che è in Ecclesiaste capitolo 5, versetto 8. Che ci dice lì la parola del Signore? Ecclesiaste 9, 8. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo, e l'olio non manchi mai sul tuo capo. In ogni tempo siano bianche le tue vesti. Fratelli, se avete peccato, in quello stesso momento dovete andare alla presenza del Signore affinché il sangue di Cristo vi lavi del peccato. Così avremo noi sempre delle vesti bianche. Che bello quello che ci raccomanda il Signore, che compriamo alla sua presenza. Già abbiamo comprato l'oro affinato col fuoco, che è la fede. Già abbiamo in quel modo comprato le vesti bianche. Che altre cose ci raccomanda il versetto 18 di Apocalisse capitolo 3? E ungi i tuoi occhi con collirio, l'unguento. Però è più chiara in Matteo capitolo 25 versetto 9. Che ci dice la parola lì, la parola del Signore? Un'altra cosa allora che dobbiamo comprare è nel versetto 9. Dovrebbe esserci una febbre, come si è avuto negli Stati Uniti nei secoli scorsi per loro, dovrebbe esserci una febbre così nella Chiesa di comprare questo olio. Le vergini prudenti hanno detto alle insensate, non ti possiamo dare del nostro olio, perché mancherebbe a voi e a noi. Andate a comprarlo. Dove, fratelli? Andate a comprarlo da quelli che lo vendono. Ossia, fratelli, l'unzione, l'olio del cielo si compra. Sono delle poche cose che noi non riceviamo per fede. L'unzione la dobbiamo cercare. Se la cerchiamo, Dio ce la darà sicuramente. Però se non la cerchiamo, Dio non ci onora, perché non è nella nostra capacità o in noi stessi che noi possiamo fare cose per Dio, se non che è perché Dio ci dà la possibilità di farli, e ce le dà la possibilità attraverso l'unzione. L'unzione dello Spirito ci serve nel ministero, ci aiuta per il servizio a Dio stesso. Che cos'è l'unzione? L'unzione è la capacitazione che lo Spirito Santo ci dà affinché noi possiamo fare quello che umanamente non potremmo fare, che naturalmente non potremmo fare con i nostri mezzi, che non potremmo fare con l'energia della carne. Questo il Signore lo fa attraverso l'unzione. Noi fratelli cristiani che andiamo unti da Dio, quest'unzione che noi abbiamo nella nostra vita non solamente ci servirà nella vita cristiana, se non che ci servirà anche nell'area lavorativa, nell'area della predicazione, nell'area familiare, in tutto quello che facciamo nella vita, se noi fratelli e sorelle abbiamo l'unzione di Dio. Giuseppe aveva un'unzione meravigliosa. Che cosa ha fatto in Egitto, in mezzo a quel popolo pagano? Ha salvato dalla fame tutto il popolo egiziano e anche la sua propria famiglia, perché l'unzione di Dio era sopra di lui. E così è l'unzione che abbiamo noi nella nostra vita, e se continuiamo a comprare, la nostra vita sarà una vita benedetta e ci servirà per le nostre imprese, ci servirà per i nostri progetti, per i nostri piani e per i nostri programmi, e tutto quello che noi faremo prospererà. Saremo come dei piccoli remida, che tutto quello che toccava diventava oro. Questo è scritto nelle Sacre Scritture. Samuele ha detto a Saul, gli ha detto: Saul, quando verrà lo Spirito di Dio sopra te, quando l'unzione di Dio verrà sopra di te, sarai cambiato in un altro uomo, sarai trasformato in un'altra persona. E allora, quando sarai stato trasformato in un'altra persona, fai quello che devi fare, perché Dio è con te. Qualsiasi cosa che tu vorrai fare, il Signore lo benedirà. Così è l'unzione di Dio. E allora ditemi, fratelli, se noi nella vita cristiana abbiamo oro raffinato col fuoco, se abbiamo delle vesti bianche e se il Signore ci riempie della sua santa unzione, che cosa vogliamo di più nella vita? Che cosa vogliamo di più? Però, fratelli, è importante che Dio ci apra gli occhi dell'intendimento. Per me, fratelli, il cristiano che già è maturo, che già è cresciuto, che già ha tante ore di volo nelle cose del Signore, già non deve andare cercando altre cose se non che questi tre tesori. Compriamoli, fratelli, compriamoli. Dio li sta vendendo e questo mercato non finirà mai. Cerchiamo l'unzione del cielo. In altra forma, noi avremo una vita cristiana mediocre. Continuiamo ad andare avanti, fratelli. Se voi avete comprato fede, ossia oro affinato nel fuoco, se abbiamo comperato dalle mani di Dio vesti bianche per vestirci, se noi abbiamo comprato l'unzione, l'unguento sul nostro capo, ungi il mio capo con olio, la mia coppa sta traboccando. Se noi abbiamo comprato tutte queste cose, fratelli, allora che il Signore ci apra gli occhi del nostro intendimento, affinché in quarto luogo noi possiamo vedere con gli occhi spirituali la grandezza del potere di Dio, il potere che Dio dispiegherà in un futuro non molto lontano. Il popolo antico, l'Israele antico, ha visto il potere di Dio. Il monte Sinai si è mosso per la potenza della presenza di Dio. Il Mar Rosso si è diviso in Dio per la potenza e la grandezza di Dio. Il Rio Giordano si è diviso in due e la gente, i profeti, hanno visto la grandezza del potere di Dio. Il sole si è fermato in Gabaone e tutti quegli eserciti hanno visto la grandezza del potere di Dio. Elia ha fatto piovere fuoco dal cielo e la gente ha visto la grandezza del potere di Dio. Mi piace molto una cosa, il profeta Gioele è uno dei miei preferiti, perché Gioele capitolo 2 versetto 21 dice: terra, non temere, rallegrati, perché l'Eterno farà grandi cose. E lo sta profetizzando per i nostri tempi, fratelli. E dice Gioele 28 che negli ultimi tempi il Signore espanderà il suo spirito su ogni carne. Molta gente sarà alzata dall'unzione dello Spirito Santo. La Chiesa di Cristo avanzerà con passi giganteschi e il regno satanico dovrà retrocedere dal nostro paese Salvador. Perché, fratelli, la grandezza del suo potere è con la sua Chiesa. Le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa di Dio. Che Dio, fratelli, ci apra i nostri occhi spirituali, affinché nel camminare della nostra vita cristiana, e fratelli, che è importante, perché questo io l'ho visto tante volte in questi 39 anni di pastorato che io ho avuto, quante persone camminavano bene nel loro cammino, però sono caduti, stesi al lato del cammino per non rialzarsi più. Terribile, fratelli. Chissà perché non hanno visto spiritualmente o non hanno potuto discernere il nemico. Allora che Dio ci apra gli occhi dell'intendimento, affinché nel camminare noi cristiani, figli di Dio, noi non possiamo restare incatenati al mondo. Il mondo è una cosa attrattiva, ma ricordatevi che per la naturalezza adamica, che tuttavia andiamo, c'è una tentazione di godere, di accettare le offerte del diavolo, di stare in quei luoghi dove risiedono i piaceri, dove c'è il peccato, dove c'è la tentazione. Molti cristiani sono caduti negli artigli del nemico e adesso alcuni non si possono liberare dall'alcolismo, non possono liberarsi dalla droga, dall'omosessualità, dal lesbianismo, dalla prostituzione, dalla perversione sessuale e di tanti legami che hanno trovato nel mondo. Hanno cominciato piano piano, poco a poco. Non hanno visto, non hanno individualizzato in nessun modo. Dice la parola di Dio: non guardate al vino quando rosseggia nella coppa, perché si mette in voi soavemente, però alla fine vi pungerà come serpente o come scorpione, e questo è il simbolo di Satana. Non l'hanno visto. Che terribile! Masse intere che sono avvelenate e contaminate e dicono: no, io solamente sono un bevitore sociale, e già ha già perso 1, 2, 3 lavori, ha la moglie depressa, i figli che sentono un odio spaventoso e vogliono andarsene dalla casa, una neurosi spaventevole. Sono caduti negli artigli del nemico. Allora, se nel nostro camminare noi possiamo restare incatenati allora lì nel mondo, allora chi ci libererà da questo? Lot era un uomo, era nipote di Abramo, aveva la moglie, le due figli, due belle figlie che erano vergini, e hanno cominciato a estendere le loro tende a poco fino a Sodoma. Però fino lì sono arrivate le tende di Lot e dei suoi lavoratori, dei suoi servi. Sodoma era la città del peccato, la città della perversione. La moglie di Lot, nonostante era stata a contatto per tanti anni con Abramo, chissà in qualche occasione avranno cenato, e con lui avevano una comunione con quest'uomo di Dio. Però questa donna, la moglie di Lot, era incantata dal sessualismo, da questo luogo chiamato Sodoma. Gli piaceva questo luogo, nonostante le sue figlie e il suo marito erano retti, a lei piaceva molto il mondo. E Dio manda due angeli affinché li possano far uscire da questo luogo, perché era pronto il giudizio su Sodoma. E dice un angelo a tutta la famiglia: fuggite e non vi fermate nel cammino e non guardatevi indietro, perché se guarderete indietro sarà terribile. E allora la famiglia comincia a fuggire da Sodoma, e la moglie di Lot, a un certo punto del cammino, quando ascolta che la tormenta di fuoco che cade su questo mondo che ella amava, si è guardata indietro e dice la parola che si è convertita in una statua di sale. Che lei, fratelli e sorelle, si sia girata indietro ci dice due cose. Ci dice che con il proprio corpo sì, stava scappando da Sodoma, possibilmente aiutata anche dall'autorità di Lot che la chiamava continuamente. Col suo corpo andava verso avanti, però il suo cuore era rimasto in Sodoma. Ella odiava ogni passo che faceva in avanti, perché si stava allontanando dalla sua città amata, dove ella trovava la sua felicità e la sua pace. Cosicché, fratelli, guardate che buono è il Signore. Dio è un Dio di opportunità, e nonostante questa donna fosse così, Dio ha mandato due angeli affinché facesse uscire tutta la famiglia. Non ha detto no alla moglie che resti in Sodoma, no, voleva salvare tutta la famiglia, ma lei è rimasta lì incatenata e convertita in una statua di sale, perché era incatenata al mondo di Sodoma. Fratelli, che Dio ci dia intendimento affinché questo non ci possa succedere. C'è qualcuno incatenato al mondo? C'è gente che dice: fratello Ettore, io non posso uscire da questa situazione, non mi venite a contare queste storie, non posso. E la Bibbia non dice che tutto lo possiamo in Cristo che ci fortifica? Non dice la Bibbia: dica il debole sono forte? Sapete come potete rompere le catene di oppressione del mondo? Due cose dovete fare. Numero uno, potrete rompere le catene con questi legami che ci imprigionano al mondo se vogliamo uscire, liberarci da queste catene. Dobbiamo volerlo, se noi non vogliamo resteremo incatenati. Ah, fratello Etri, io penso che saprò che Dio mi sta liberando quando appare l'arcangelo Gabriele. Oh, no, non sarà così, fratelli. Voi dovete prendere la decisione. Se voi volete liberarvi, avete già il 50% della strada fatta. Numero due, pentitevi. Pentitevi di tutto cuore. Pentitevi di tutto cuore davanti a Dio. E quando una persona si pente di tutto cuore davanti a Dio, queste catene cominciano a rompersi, cominciano a cadere. Perché questo è quello che dice le parole del Signore: sommettetevi a Dio e resistete al diavolo, e il diavolo fuggirà da voi. Fratelli, che Dio ci apra gli occhi del nostro intendimento in un tempo così importante come quello che stiamo vivendo. Padre, ti ringraziamo in quest'ora, perché una volta ancora abbiamo potuto predicare la tua parola, Signore. Io ti lodo e ti benedico, Padre, perché c'è vita abbondante in te. Signore, che vengono qua a ascoltare la tua parola in chiesa, che nelle loro case si ingenuichino a tua presenza, che prendono a leggere la tua parola, che possano pulire i loro cammini, che possano ubbidire la tua parola, Signore, o Re di gloria. Tu hai tante cose per la loro vita. Continua ad aprire gli occhi del nostro intendimento affinché possiamo vedere la realtà spirituale, soprattutto quello che vuoi fare tu nelle nostre vite e quello che tu vuoi fare attraverso la nostra vita. Che possiamo comprare da te quello che realmente conta nella vita, Signore. Le altre cose solamente ci alimenteranno la nostra vanità. Però questi acquisti che noi facciamo da te, o Padre, di questo oro affinato nel fuoco, di queste vesti bianche e di questa unzione dello Spirito, perché vorremmo di più nella nostra vita? Se quello che conterà in tempi difficili, in modo che quando i miei fratelli e le mie sorelle si presenteranno davanti a te, vengano con le loro braccia piene di frutti, che possano glorificarti, o Signore. Ti lodo, Padre. Ti chiediamo, Signore, in quest'ora che ci accompagni alle nostre dimore con la protezione e la benedizione tua. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Che Dio vi benedica, fratelli.